abbracciarti ancora.
Stai ascoltando Container Radio.
www.containerradio.it.
Andrea Collalto.
Eccoci, buonasera, buon giovedì 16 aprile, puntualissimi. Iniziamo il nostro Io Resto a Container Radio, come sempre, come ormai siamo abituati in queste ultime settimane. Insomma, staremo insieme dalle 21.30 alla mezzanotte. Quest'oggi sono soletto, mi dispiace, ma non avremo la compagnia del nostro Roberto De Carlo, perché un po', diciamo, non se la sente stasera, insomma, qualche piccola defiance, ma lo recupereremo molto presto. Lunedì sarà ancora dei nostri, perché lunedì ci sarà una nuova puntata, ma poi naturalmente ne parleremo. Tanti ospiti anche stasera, non saremo soli, perché avremo tantissimi ospiti anche stasera per parlare di svariati argomenti. Allora, iniziamo immediatamente con la musica e poi cominceremo subito parlando di giornalismo, cominciando a parlare di notizie, di fake news. Tra poco.
Stai ascoltando Container Radio.
La nostra serata, il nostro giovedì, in questo caso 16 aprile, ma salutiamo anche chi poi ci ascolterà durante le varie repliche, naturalmente, durante anche i prossimi giorni. Questa era Prince, Manic Monday, un bel rifacimento di un brano storico. Ma iniziamo subito col primo ospite della serata. E allora diamo il benvenuto a Turrido Busato. Benvenuto, Turrido.
Grazie Andrea, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
Eccoci, ecco. Qui. Allora, presentiamo sì. Turrido, editore, direttore del mensile Il Basso Vicentino, ricordiamo, rivista con più di 40 anni di storia, punto di riferimento dell'area iberica. Allora, Turrido, con te volevamo parlare di fake news, perché in queste ultime settimane, insomma, con questa pandemia, con coronavirus, sì, ne stiamo leggendo veramente di tutti i colori, praticamente.
Sì, in effetti questa situazione eccezionale che stiamo vivendo ha messo anche un po' in evidenza certe distorsioni a livello di comunicazione. Già da tempo si parla di fake news, cioè di notizie false, sbagliate, messe magari anche ad arte, e questo fenomeno, diciamo così, negativo, distorto dell'informazione, che danneggia l'informazione, ecco, si è accentuato e si è visto di più, proprio in un momento di pericolo, di pericolosità. Quindi capire, la gente ha capito che diffondere notizie inesatte crea grossi problemi.
Certo.
Capisci, Andrea?
Anche, ecco, perché
sera fa un amico ha messo, scherzando, l'annuncio: attenzione, pericolo virus, la persona tal dei tali, ed era quasi uno scherzo, capisci?
Sì.
Solo che dire una parola o scriverla in una certa maniera poi viene interpretata in maniera più seria e allarmistica. Non si può fare, questa non è informazione. Capisci, Andrea?
Assolutamente, ecco. Anche perché poi devo dire, sì, Turrido, che sì, purtroppo la gente, sì, molto spesso si sofferma, sì, sul titolo, sì, magari sensazionale, no? Che leggiamo magari anche su, esatto, Facebook, senza poi leggere neanche la notizia.
Esatto, non approfondisce, si ferma sui titoli, ecco, sì, no? E quindi questa informazione immediata, veloce, può avere anche le sue distorsioni, nel senso che non è notizia approfondita. Se tu vedi qualche spot televisivo di questi giorni su alcune reti televisive, si parla espressamente di buona informazione, di informazione seria, proprio per denunciare, no, sì, di contrappeso, certe informazioni distorta o negativa o allarmistica che viene fatta da tutti. Purtroppo bisogna dire questo, che prendiamo Facebook, è un grande mezzo di comunicazione alla portata di tutti, però non tutti sanno usarlo correttamente, capisci?
Certo.
Finché si tratta di divertirsi, di intrattenersi, di scambiare comunicazioni, notizie varie, più o meno personali, va bene, ma non appena andiamo su notizie di interesse collettivo, qui cade l'asino. Cosa vuol dire? Che tutti possono scrivere di tutto, e questo non è corretto a livello informativo e crea dei danni.
Eh sì, capisci, ma poi ricordiamo tra l'altro che sì, insomma, ci sono anche un po', possiamo dare delle regolette, sì, per dire tra virgolette delle regole per riconoscere quelle che sono le notizie vere.
Per dare regole, intanto direi prima la cautela, la cautela, ecco, usare le parole sono come pietra, no?
Sì.
Ecco, quindi misurare attentamente quello che si dice, poi andare a verificare quello che si dice. Non si può per sentito dire da amici, da altri, riportare e fare eco a notizie così improvvisate. Le notizie creano allarme e fanno anche dei danni. Purtroppo tutta la gente non è preparata, perché pensa, molte persone pensano, che scrivere su un Facebook alcune notizie sia come un bicchiere d'acqua, bere un bicchiere d'acqua. Non è la stessa cosa. La gente non è responsabile su questo e non è neanche preparata a dire il vero. Ecco, certo. Però i danni ci sono e si vedono.
Ci sono e si vedono. E devo dire, insomma, sì, che bisogna anche, magari anche prima di condividere una notizia, magari controllare su più testate se è confermata. Poi.
Esatto, il consiglio che posso dare io agli ascoltatori è quello di andare a verificare la notizia se è vera o falsa, oppure pubblicarla col principio del dubbio, no? Non sposarla per intero e non replicarla in toto senza verificarla, perché si possono creare dei danni. Purtroppo una cosa che mi meraviglia, no, quando si parla di social media, sì, è che dall'alto, cioè da chi è proprietario, organizza questi e controlla questi Facebook, non ci sono delle direttive ben precise, capisci? Non ci sono delle direttive per cui chi scrive o il semplice radioascoltatore deve seguire anche lui i canoni di comportamento, delle regole. Non tutti possono scrivere di tutto,
certo,
però oggi è così, purtroppo, no? È un mercato aperto dove si sente di tutto e questo crea caos. Tanto è vero, se posso parlare anche, sì, Andrea, su questo,
certo,
io conosco amici i quali diffidano anche di questi social media, non si avvicinano proprio perché a volte sono stati sfruttati o sono stati direttamente, diremmo così, toccati, no, anche sul piano personale, da certe notizie false. Perché non dimentichiamo che molti profili o interventi su Facebook, cito Facebook per citarne,
certo,
sono falsi oppure anche interessati, non sono genuinamente sinceri o corretti. C'è già gente che si avvicina o si appropina ai metodi di comunicazione tipo Facebook già con intenti negativi, capisci, e non corretti. Ecco, molte volte tante persone ci cadono al loro rischio e pericolo.
Ecco, ricordiamo poi che il buon giornalismo ovviamente ha delle regole ben precise prima di scrivere.
Sì.
Ci vuole
ricordare. Noi, i giornalisti, tu lo sai bene perché scrivi anche tu, che siamo tenuti a delle regole, a una forma di privacy, specie in questi tempi in cui ci sono persone che si ammalano, persone che muoiono, persone colpite da questa epidemia, no, situazioni particolari di persone coinvolte o che hanno problemi, per esempio i giovani, i minorenni, ragazzi quali tentano il suicidio. Siamo tenuti noi giornalisti a rispettare delle regole ben precise e se non le rispettiamo siamo puniti. Domanda: perché anche le persone comuni, anche loro non devono essere tenuti a rispettare queste regole? Noi giornalisti lo siamo tenuti e abbiamo un codice etico e deontologico, cosa che invece il privato cittadino e tanta altra gente non ce l'ha e si sente libero di scrivere, di dire tutto quello che vuole. Questo non è corretto, capisci?
Decisamente no, direi. Poi ricordiamo un'altra cosa, tu Rido, che in queste settimane di pandemia poi un po' è cambiato anche il modo di rapportarsi col giornale cartaceo, no? Ci sono, per fortuna devo dire, ci sono le edicole che stanno resistendo, ma un po' diciamo che è cambiato anche il modo di distribuire i giornali, le edicole si stanno avvicinando proprio alle persone.
Beh, intanto noi a livello di edicole diciamo che la gente si è accorta che in questi ultimi due mesi l'informazione è un servizio essenziale, indispensabile, sì. Però la corretta informazione, no? Per avere informazioni, certo. Anzi, la gente aspetta notizie, ha fame di notizie, e quindi la gente sa distinguere, sa apprezzare, e naturalmente la gente, anche se non ha una cultura a livello giornalistico, però sa distinguere le notizie vere, valide, veritiere, dalle notizie leggere oppure inutili, no? Ecco. E poi dobbiamo anche pensare e anche avere un pensiero di ringraziamento verso gli edicolanti, i quali tutti i giorni nelle loro edicole diffondono l'informazione, vendono i giornali. Ecco, e quindi danno una buona stampa e quindi svolgono un lavoro indispensabile, molto importante, per l'informazione corretta.
Assolutamente.
E qui la gente ha bisogno, capisci Andrea?
Assolutamente, devo dire. E nelle edicole si può trovare, in particolare nelle nostre province di Vicenza, anche il Basso Vicentino.
Esatto, noi abbiamo nelle edicole, tra l'altro informo anche i nostri radioascoltatori, che il Basso Vicentino è diffuso in ben 40-45 edicole del territorio a sud di Vicenza e viene letto mensilmente, lo diffondiamo e diamo un'informazione capillare su tutto il territorio, che ci costa anche fatica e anche impegno, però è un lavoro che noi facciamo con passione da 40 anni e diamo soprattutto informazione e voce a tante realtà di paese, a tante associazioni che altrimenti non troverebbero spazio, capisci? Quindi svolgiamo anche noi un ruolo in questo senso.
So che c'è il numero di aprile, è un numero molto particolare.
Esatto, il numero, ecco, volevo accennare a questo. Abbiamo anche non solo il numero di aprile, ma suggerirei anche il numero di marzo. Se voi vedete anche le copertine e i servizi interni, sono due numeri che ritengo da collezione, perché diventeranno senz'altro due numeri storici, e invito i radioascoltatori e i futuri lettori ad acquistarlo e a conservarlo, perché sono già storia, perché questa epidemia resterà negli annali, anche fra 100 anni se ne parlerà, come si è parlato e si è ricordato della famosa epidemia spagnola del 1918-1919. Tra l'altro, già avviso, posso anche dirtelo in anteprima, ieri un nostro lettore ci ha fatto pervenire un manifesto che veniva distribuito nei paesi in cui si davano delle regole di comportamento sanitario per non prendersi l'epidemia cosiddetta spagnola. Io sono andato a vederlo, ci sono delle regole e delle analogie impressionanti con la realtà di oggi. Pulirsi le mani, stare attenti, aerare le stanze, tenersi lontani dai luoghi affollati. Quindi vedi che la storia si ripete. E dirò che questo manifesto, che è un documento storico eccezionale, noi lo pubblicheremo nel prossimo numero di maggio. Quindi già anticipo uno scoop.
Bellissimo.
Capisci, Andrea? Ecco. Dicevo, questi due numeri veramente li invito, marzo, aprile e anche il prossimo, che sarà in gran parte dedicato al tema del coronavirus, veramente sono numeri speciali da collezione. Invito i lettori e in questo momento i radioascoltatori proprio veramente ad acquistarlo e tenerlo da parte, perché sono libri di storia, capisci? Fatti e scritti in momenti eccezionali.
Beh, veramente grande, ecco, insomma, sì. Si sta raccontando questa realtà, poi con un occhio anche rivolto in particolare anche verso la Cina, perché poi ci sono anche personaggi come Christian Ferrarese, per esempio, che è in contatto col giornale, ci sta raccontando proprio in questi mesi come sta andando anche in Cina, quindi stiamo vedendo anche dall'altra parte del mondo.
Esatto, non so se i radioascoltatori li hai già informati o sono informati, abbiamo avuto la fortuna di avere un nostro concittadino, un noventano, che vive e abita ed è sposato e vive a Shanghai, quindi ha vissuto tutto l'iter dell'epidemia, che adesso in quei paesi, in quelle città, fortunatamente si sta risolvendo, e ci ha tenuto costantemente aggiornato sull'evolversi della situazione. Abbiamo già pubblicato 2 suoi interventi nel numero di marzo e di aprile, il prossimo sarà anche il numero di maggio, daremo certo spazio. Come daremo spazio, e anche qui anticipo un piccolo scoop, a tutte le associazioni, in particolare la Protezione Civile, che in maniera, diciamo così, encomiabile si stanno prodigando in tutti i paesi, Protezione Civile, volontari, si stanno attivando per aiutare le persone ad avere una vita più sicura. Poi avremo anche altri articoli molto importanti sempre su questo tema. Certo che c'è una solidarietà, una disponibilità da parte di tanta gente encomiabile che si è messa all'opera, si è tirata sulle maniche per affrontare nel migliore dei modi questa epidemia, e noi daremo spazio a loro nel certo prossimo numero.
Beh, io vorrei ricordare, capisci? Vorrei ricordare anche il sito internet per chi ci sta ascoltando, ma anche per i veneti, per esempio, che ci stanno ascoltando dall'estero, dove poter mettersi in contatto. Ricordiamo www.ilbassovicentino.net.
Esatto. Avrei anche un altro, adesso mentre parlavi mi è venuto in mente, avremo un altro scoop veramente importante. È la testimonianza di una signora la quale è passata in mezzo alla paura del coronavirus, ha vissuto sulla sua pelle per circa 2-3 settimane, ricoverata in ospedale, molto grave, ha rischiato di perdere la vita, poi ne è venuta fuori, ma in maniera drammatica, e ha deciso di raccontare in prima persona, con nome e cognome, questa sua esperienza, proprio per farla, cioè senza nascondersi dietro un anonimato o avere la privacy, ma ha voluto parlare in prima persona, metterci la faccia proprio come testimonianza civile, ecco, umana. E quindi i lettori avranno anche qui uno scoop eccezionale, raccontato in prima persona la vita terribile, i giorni terribili che questa signora ha trascorso all'interno dell'ospedale, e ha rischiato veramente la vita. Anche questo sarà uno scoop che daremo nel prossimo numero di maggio.
Sarà un numero decisamente interessante anche questo di maggio. Sì. Direttore, io ti ringrazio per aver partecipato questa sera, e naturalmente ci sentiamo presto poi per dare anche altre news, per parlare ancora del giornale, ok?
Ecco, io vi saluto te, saluto i radioascoltatori, spero che il mio intervento sia stato utile e interessante a chi ci ascolta, e soprattutto date importanza alle notizie attendibili e serie, lasciamo perdere tutte le fake news, no? Con cui abbiamo cominciato questa intervista. Io ti auguro una buona serata e un buon proseguimento di programma radiofonico, e ci risentiamo a breve. Un saluto ai tuoi ascoltatori.
Grazie quindi a Turidu Busato, grazie naturalmente al direttore del mensile Il Basso Vicentino. E noi andiamo con la musica. Arriva Irene Grandi.
Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni cosa.
Questo suo brano di presentazione, sento già la chitarra in sottofondo, è qui con noi Gianni Drudi. Ciao Gianni.
C'era la versione in francese di Vicky Ficky. Grande Andrea, come stai?
Bene, bene, tu come va?
Allora, io sono in quarantena.
Anche noi siamo
in quarantena. Stiamo passando la quarantena, 40-50, poi arriva la sessantena.
Allora, tutti bloccati in casa in questi giorni, però per fortuna c'è la musica, Gianni.
È vero, per fortuna che noi facciamo musica e viviamo di musica, però non so se riusciamo a vivere mangiando musica.
Quello non lo so, purtroppo, perché veramente con questo coronavirus, poi devo dire, insomma, stavo leggendo anche ieri per quanto riguarda poi il ritorno anche dei live, insomma, sarà dura da quello che vedo.
Sarà un pochino, sì, diciamo, non sarà imminente l'apertura della musica, perché sai, le distanze purtroppo dobbiamo mantenerle fino sicuramente a giugno, anche a luglio, vedrai. Quindi apriranno magari così i bar, qualche ristorante a distanza, dovuta a distanza, poi la musica piano piano, si faranno dei piccoli concerti, mini concerti con le mascherine, il pubblico con le mascherine, beh, sarà una cosa surreale.
Decisamente, direi. Tu come stai vivendo queste settimane di quarantena?
Ma io, guarda, da una parte sono fortunato perché abito abbastanza in campagna, quindi ho il giardino grande, c'ho i campi dei miei suoceri, abbiamo la campagna, quindi a volte mi metto là a dorso nudo, taglio l'erba, ho potato questa primavera, insomma a marzo, quando c'è stato il blocco, ho potato io gli ulivi, ho potato i fichi, ho potato un po' le così, le siepi, poi ho fatto dei lavori in casa, ho tinteggiato, ho dato la tintura, sai, ho fatto l'imbianchino, ho fatto un po' di lavori così extra che di solito non si fanno sempre.
Devo dire,
speriamo il bene, dai. Adesso stavano uscendo delle compilation, una discografia nuova per quanto mi riguarda, una compilation bella insieme ai Los Locos, che si chiama El Chiringuito, il brano è già uscito su Spotify, così, però i Los Locos dovevano fare il video dovevano andare, insomma, nei paesi latini, a Santo Domingo, e praticamente uno è partito, è rimasto là, anzi è andato poi a trovare la figlia Roby Borillo, è andato in Messico, è rimasto bloccato in Messico e quindi non riuscirà a tornare prima di metà maggio, mi sembra.
E infatti lo abbiamo intervistato.
L'altro è rimasto bloccato a casa, che doveva partire per andare appunto dall'altro componente dei Los Locos, dal suo fratello, insomma, musicale, è rimasto bloccato a Vicenza. E quindi siamo così, un po' sul chi va là, in alto mare, con le produzioni a metà, e non riusciamo così a concludere, insomma, alcune cose non riusciremo a concludere, però... Adesso dai, siamo positivi, speriamo che dopo il 3 di maggio ci sia questa via, questa libera uscita, che piano piano.
Che si possa un po' alla volta anche ripartire, uscire, insomma, perché veramente qui stiamo facendo un po', non dico la muffa, ma quasi in casa.
Sì, purtroppo, sai, sì, io poi penso anche alle persone più anziane, persone che magari vivono con i bambini, alcuni ammalati, ci sono, insomma, le gente poi tutta Italia in questi appartamentini, sai, non è facile passare le giornate rinchiusi, insomma, e poi sai, insomma, io vedo dai telegiornali, dai vari notiziari, così, dai vari programmi TV, che molti, insomma, non se la passano bene, mi dispiace molto. Adesso speriamo, insomma, di arrivare al 3 di maggio, che ci sia un pochino di libertà, ecco.
Assolutamente. Nel frattempo, però, devo dire, per fortuna la musica non si ferma, la colonna sonora della nostra vita. Devo dire, è stato bello all'inizio, un po' quando è cominciata la nostra, insomma, tra virgolette, prigionia, vedere queste persone, insomma, gli italiani che si trovavano sui balconi per cantare, è stata una cosa meravigliosa. E devo dire che poi, tra l'altro, anche gli artisti si stanno veramente dando da fare per intrattenere le persone, nonostante tutto, perché ci sono tantissime dirette anche via Facebook, via social, che ogni giorno stanno catalizzando migliaia e migliaia di persone. Questa è una cosa bellissima, devo dire.
Sì, ho visto addirittura anche Vasco Rossi che, insomma, presentava una sua chitarra che aveva preso in Messico, mi sembra, e allora ha cantato dei brani live anche lui, Jovanotti, Marco Masini, anche oggi ho visto che era in diretta dalla sua casa, insomma, da casa sua al pianoforte. Molti artisti big stanno così dando un supporto abbastanza importante a coloro che sono a casa da soli, ecco. Dai. Mi piace questa cosa qui. Anche noi stasera siamo qui a cantare insieme in diretta e dare un sorriso, portare un po' di musica nelle case, perché
Sì, tra l'altro so che c'è la chitarra, quindi la cosa nasce spontanea. Ci canti qualcosina?
Allora, ti volevo fare sentire un pezzettino che uscirà appunto in questa compilation del Ciringuito, che si chiama Mela, Banane e Caffè, che ho scritto insieme alla NDJ e Massimo Music. È anche una canzoncina così per i bambini, certo, da ballare, da divertirsi in spiaggia. Parla appunto di questa mela, banana e il caffè, che gli italiani l'hanno fatto per il caffè. Mela, banana e caffè, per il italiano che muove l'occhio, muovendo da nera contro te. Mela, banana e caffè, per il italiano che muove l'occhio, muovendo cadera contro te. Vamos, mamita, hasta mañana yo quiero pensar de tu, el ritmo del amor. Te amo, yo quiero tu sabor, voy a comerlo todo, la fruta de la pasión. Te amo, yo, te amo, yo, oh,
grande Gianni,
primo mondiale.
ma poi la faremo sentire, perché in questi giorni ce l'hai mandata, quindi la trasmetteremo naturalmente anche a Container Radio al termine della nostra chiacchierata. Che cos'altro stai preparando in queste settimane per la ripresa, quando si ricomincerà con il mercato musicale?
Come si riprenderà, dici? Allora, io ho cambiato le corde a tutte le chitarre, ho 4-5 chitarre, allora ho iniziato a fare il rodaggio, ho messo le corde nuove, le ho pulite, le ho accordate, abbiamo iniziato insomma anche a fare le cose nuove, le canzoni nuove, siamo pronti, appena ci danno il via, partiamo, però sai, adesso come dicevo prima, partiremo piano piano, a distanza, magari facendo dei concertini, delle musiche a concerto, così senza ballo, perché in ballo poi no c'è il contatto, quindi non ci deve essere questo contatto, a meno che non diventano tutti dei come si dice, dei robot, dei
tutti
astronauta.
Con lo scafandro magari, non so.
È vero, sì. E allora dai, io me lo vedremo un'estate, secondo me un'estate incredibile che non avremo mai visto, che non ci saremo mai, io non so, me la immagino così, molto strana, molto molto particolare.
Senti,
però dai,
ma tu che
l'importante
sei,
l'importante è viverla.
Ah beh sì, quello sia. Ma l'importante, poi tra l'altro tu sei vicino anche al mare, Gianni, quindi volevo sapere che cosa ne pensi di quella proposta di andare in spiaggia con quelle specie di gabbie in plexiglass. Tu come la vedresti sta cosa?
Ma ieri ho visto lì su Canale 5 il mio amico Bagnino dal 26 di Rimini, il Bagno 26, da Fabrizio a Gabriele. Praticamente loro stanno già mettendo giù i cosiddetti paletti, no, per mettere l'ombrellone, i pali dell'ombrellone, e allora li mettono a, mi sembra, 4 metri di distanza da uno all'altro, di solito sono 3 o 2 metri e mezzo, mi sembra 2 metri e 3, li mettono dai 4 ai 5 metri di distanza per capire poi se devono mettere queste pareti di plexiglass, ma non credo che si arrivi a tanto, dai.
Spero
metti il lettino a distanza minimo un metro, metro e mezzo, si andrà in mare con la mascherina, vedremo. No, saranno la baby dance con tutte le mascherine, i bambini, sai, adesso ho visto addirittura delle mascherine per bambini colorate, con i cuoricini, con i fiori, e quindi, sai, anche bello, vivace, allegro, ma sai, non lo so.
Beh, anche una bella idea, la baby dance con le mascherine non è male, devo dire.
Infatti, sì, sì, potrebbe essere una novità.
Senti Gianni,
i bambini, sì, beh, almeno si divertono, dai, per drammatizzare un po' questo clima pesante, perché è diventata una cosa un po' dura, dai, un pochino pesante per tutti.
Sì. Senti, ci canti qualcos'altro, Gianni?
Allora, vi canto una canzone, un riff così di un mio brano che è inserito, che forse tu hai, In peccati non ne ho. Uh-huh. Quella canzone d'amore. Sono stato innamorato della vita e delle donne, e ho scenato in compagnia delle loro minigonne, ai colori dell'autunno, fra una rosa e una canzone. Non ho mai barato e non ho mai peccato, non sono stato un santo, non sono stato un Dio. Sto vivendo la mia vita a modo mio, e se vuoi starmi vicino, devi prendermi però con i pregi miei difetti, ma peccati non ne ho.
Bella, veramente. Veramente un altro bel brano, devo dire. Grazie per questa bella esibizione, Gianni.
Grazie a te. Un altro brano d'amore, visto uh-huh. che siamo in questo tema,
sì.
è inserito in una compilation Tolo Tolo che è uscita quest'inverno. Però la canzone magari qualcuno la conosce già attraverso la voce di Rossella Ferrari, uh-huh. che ha inciso l'anno scorso, e si chiama Ubriaca di te, in questo caso, che io sono l'autore e sono un maschio, diventata Ubriaco di te. Sono qui ubriaco di te, tra le tue braccia mi sento protetto, mi sento perfetto così. Sono qui ubriaco di te, fammi quello che vuoi, fammi quello che sai, amore, ubriaco di te.
Grande. Poi tra l'altro devo dire che è un brano che stiamo ascoltando e vedendo spesso anche nelle TV musicali, questo con proprio interpretato da Rossella Ferrari.
Sì, è vero, sì, sì. Sta piacendo molto, sono contento. Infatti sta avendo abbastanza successo, e quindi dai, speriamo che diventi un tormentone un po' in tutta Italia, certo. un tormentone dell'amore.
Ma sono tanti i brani da scoprire di Gianni Drudi, un po' alla volta, insomma, poi ne parleremo, avremo modo di risentirci ancora, naturalmente, perché noi ogni tanto ritorniamo naturalmente a collegarci con te.
Sì.
Nel frattempo,
certo,
Gianni,
certo.
siamo
fa molto piacere.
Certo. Nel frattempo siamo praticamente arrivati alla conclusione di questo intervento, perché poi avremo naturalmente anche altri ospiti. Io però ti ringrazio veramente per aver partecipato stasera, Gianni, e ci sentiamo molto,
grazie,
molto
grazie
presto.
Grazie a te, Andrea. Ti saluto con il riff di Tolo Tolo.
Certo.
Che fa, dai, fammi un tolo, teso, dai, fammi un tolo, dai, fammi un tolo, tolo, tesoro, dai, fammi un tolo, buona serata.
Grazie a Gianni Drudi, a prestissimo, Gianni.
Grazie, grazie mille, a prestissimo, grazie, ciao.
Ciao.
tutto passa, se stiamo insieme andrà bene, andrà tutto bene. Non vedo l'ora di riabbracciarti ancora.
E andrà tutto bene sicuramente. Questo nostro giovedì 16 aprile 2020, 22:17 rigorosamente in diretta, ma poi ringraziamo e salutiamo anche gli amici che saranno in collegamento durante le varie repliche. Ringraziamo e salutiamo Gianni Drudi, che è appena stato nostro ospite, e adesso con noi Marco De Antonis. Benvenuto Marco.
Buonasera a tutti carissimi amici, come state? Tutto bene?
Bene, bene, per fortuna, insomma, possiamo dire tutto bene.
Ok, ok, ecco, l'audio va bene, sì, 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 collegamenti, sì, sì, telefonici, ah, fantastico, ok.
Assolutamente.
Insomma, un piacere, un saluto a tutti i radioascoltatori di Container Radio, eccomi qua.
È un piacere ritrovarti, Marco, per parlare di una bellissima iniziativa benefica, perché devo dire che, insomma, nonostante il periodo brutto, la musica però si sta veramente dando da fare per dare una mano in modo tangibile, per aiutare. E qui nasce questo bellissimo progetto che poi andrà praticamente all'UNICEF, insomma, una raccolta fondi molto importante. Ci vuoi raccontare come nasce questo progetto, Marco?
Guarda, Andrea, come sai, io lavoro nel mondo dello spettacolo ormai da 30 anni e diciamo che purtroppo la situazione italiana e mondiale è quella che è per colpa del coronavirus, e quindi ci siamo ritrovati tutti quanti in quarantena, chiusi a casa, dove giustamente non si può uscire, e tentiamo di combattere questo tremendo problema, quindi rimanendo a casa, non lavorando, o facendo smart working e cose del genere. A questo punto, sai, è stata una cosa strana, perché mi sono rimesso a fare le cose che facevo da ragazzo, cioè tutte le mie passioni che non avevo tempo di coltivare, perché sempre in giro per lavoro. Mi sono ritrovato così, di punto in bianco, bloccato a casa, ho detto: che cosa faccio, che cosa non faccio? Ovviamente sconvolto da questa situazione un po', come ho già detto, tremenda, mi è venuto così di getto, un po' per scherzo, di scrivere un testo. Io da ragazzo scrivevo testi di canzoni, ne ho scritte parecchie, mi è sempre piaciuta la musica black, la musica rap, e quindi ho scritto un pezzo rap stando al telefono con un mio amico, così per scherzare. Ho detto: basta, non ce la faccio più con questo coronavirus. Anzi, poi ti racconto, lui era entrato un po' in depressione perché è un mio amico di Pesaro, e io, così per tirarlo un po' su, ho cominciato a fargli questo rap al telefono per farlo ridere. E poi quando ho attaccato ho detto: ah, però non era male, e ho preso un po' di appunti.
Eh beh, insomma, ed è nato questo Trova sto vaccino, un brano che, guarda, praticamente in questi giorni stiamo ascoltando ovunque, devo dire.
Sì, guarda, sta riscuotendo un incredibile successo. Allora, che cosa è successo? Ovviamente io non sono un musicista, ma da ex DJ ho preso una base, ho scritto questo testo. Poi ho detto: ah, carino, certo, però io non sono un rapper, quindi che cosa faccio? Allora, il primo step, perché diciamo che da questo progetto nasce da una serie di amici che io ho considerato anche vittime, perché li ho praticamente stalkerizzati, perché ragazzi, qui tocca rimboccarsi le maniche e tentare di fare un qualche cosa di buono. E è stata una cosa che è stata creata con mille difficoltà, perché l'abbiamo creata ognuno da casa propria, quindi sai... Fai la musica, ho chiamato il mio amico arrangiatore Flavio Mazzocchi, che è stata la mia prima vittima, che diciamo è quello che insieme a me ci ha dedicato più tempo che anima, e io ho detto: guarda, mi serve una base, e lui mi ha fatto la base musicale. Poi ha chiamato lui a sua volta dei musicisti, ha chiamato Pierpaolo Ranieri, che suona il basso, ha chiamato Max Rosati, che suona la chitarra. Entrambi sono super professionisti, perché Pierpaolo suona la chitarra con tanti artisti, il basso con tanti artisti, con Paolo Turci, con Massimo Ranieri, con Tony Hadley, e Max Rosati un po' il gota della chitarra italiana, e suona, per esempio, adesso sta in tour con Fiore la Mannoia. Siamo tutti amici, insomma, mi hanno fatto una base che è stata poi modificata in ultimo dal DJ Tasta, che tu conosci, sì, che me l'ha anche un po' modernizzata e resa un po' più attuale, diciamo. Quindi è stato un connubio tra rapper, in questo caso io mi definisco così, o autore di testi, musicisti e DJ, e abbiamo creato questo pezzo. Poi a un certo punto devo dire che ho iniziato a chiamare poi i cantanti veri e propri, insomma, Andrea.
Certo, lì devo dire che hai coinvolto veramente dei grandi nomi.
Sì, sì. Guarda, il più pazzo di tutti è stato Piero Mazzucchetti, sì, il tenore crossover. È ovvio che voi immaginate come c'è rimasto quando l'ho chiamato. Gli ho detto: sentimi, io sto facendo un pezzo rap, vuoi cantarci sopra? Ovviamente lui mi vede sotto un altro, diciamo, visione, mi vede sempre come organizzatore di eventi o comunque come impresario, sì, o come manager, mi ha visto come artista, quindi il primo step assurdo è stato lui, che comunque da gran tenore, da grande artista, che riempie un po', insomma, fa concerti in tutto il mondo, con lui insomma abbiamo riscosso tanti successi in Canada, in Cina, un po' dappertutto, e a un certo punto gli ho detto: senti, mi devi cantare su un pezzo rap. Lui non mi ha neanche chiesto come, perché, mi ha detto: ok, dimmi che devo fare, mandami la traccia e te la canto. E quindi questo è stato il mio primo coinvolgimento assurdo, diciamo, è più estremo, e penso insomma che lui abbia fatto un bel figurone su questo pezzo. Che ne dici?
No, alla grande, direi, perché un Mazzucchetti così non l'abbiamo mai sentito, e se la cava alla stragrande anche in ambito rap, bisogna dirlo assolutamente.
Sì, lui ha messo ovviamente la parte cantata, uh-huh, con una bella linea melodica, poi abbiamo costruito proprio come un puzzle, perché ho detto: sai, non ha senso, siamo in tre, anzi ero io che facevo il rap e lui che cantava, e allora abbiamo cominciato a coinvolgere altri personaggi, capito? Da un'altra persona che ci ha messo veramente il cuore, Mauro Marino, lo speaker che io ho conosciuto da tanto tempo come speaker conduttore televisivo, poi Flavio Mazzocchi ha chiamato Sergio Friscia, con cui lavorano insieme da tanto tempo, che è quest'altro attore che ci vediamo sempre anche alla Rai, e insomma tanti personaggi anche del mondo della radio, perché anche giornalisti, uh-huh, tipo Gabriele Manzo, poi addirittura un volto qui della Rai, di Rai 1, la presentatrice del TG di Rai 1, di Rai 3, che è Roberta Amendola, insomma tanti personaggi. Poi ovviamente, siccome un pezzo rap, per renderlo anche credibile abbiamo chiamato anche dei rapper, tipo Vito Fullone dalla Basilicata, abbiamo chiamato Mizzet da Roma, abbiamo chiamato Silvia, questa giovane cantante completamente nuova da Asti, insomma per farti capire proprio un puzzle, e alla fine abbiamo creato questo pezzo. Ciliegina sulla torta, ovviamente mi sono messo in contatto con l'UNICEF, e l'UNICEF è stata felicissima di sposare questo progetto, e praticamente quindi abbiamo realizzato insieme a UNICEF, mm-hmm, quindi praticamente mi sono scordato anche l'altro step, però quello ricollego, insomma insieme a UNICEF praticamente abbiamo deciso di devolvere la vendita del tutto il ricavato della vendita del brano in digitale ovviamente a UNICEF. Ovviamente anche per incrementare diciamo questo incasso abbiamo fatto un video coinvolgendo un giovane regista che è Marco D'Andragora di Pescara, che è un regista emergente che sta facendo video a tutti gli artisti, sia gli artisti di Amici, ragazzi di Amici, ma anche da Ranieri, da Gigi Alessio e altri artisti, insomma lui ci ha messo anche la voce, anche lui come cantante, e poi ci ha fatto fare questo video, cioè ognuno da casa propria, ci siamo registrati dei contributi che poi sono stati montati, e ovviamente è uscito alla fine questo video dove alla fine ovviamente diamo tutte le indicazioni per donare anche tramite IBAN e fare beneficenza a UNICEF, che in questo caso è UNICEF Pro Emergenza Virus, che praticamente sta organizzando questa raccolta di beneficenza poi per acquistare prodotti per combattere il virus, quindi da mascherine, respiratori, ma anche per dire computer e tablet per i bambini bisognosi che necessitano di istruzione e non possono andare a scuola.
Beh, devo dire veramente, con la musica si stanno facendo grandi cose, assolutamente, e invitiamo anche i nostri amici in ascolto ovviamente ad acquistare questo brano, perché come avete capito è importante.
E poi guarda, l'ultima cosa di questo brano da dire è che il testo è comunque alla fine spiega un po' il mondo di adesso, sono rinchiuso dentro questa casa da un mese, dal mese di marzo, non so cosa fare, allora sto davanti alla televisione dalla sera alla mattina, mi lavo le mani ogni 5 minuti, uso la mucchina sulla cucina, queste rime, e poi alla fine ho contattato tutti i miei amici da ogni regione d'Italia, dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Puglia, dal Veneto, dalla Liguria, dalla Lombardia, ognuno di loro mi hanno dato diciamo una frase nel loro dialetto originale. Anche Silvia me l'ha dato, me l'ha dato questo messaggio da Asti addirittura, e praticamente quindi sul finale della canzone si sentono tutti i dialetti italiani che danno delle indicazioni su come affrontare questo coronavirus, quindi con la cosa che è fondamentale è rimanere a casa, non uscire e rispettare diciamo le distanze.
Veramente, complimenti per questo progetto musicale, Marco. Ma volevo chiederti anche un'altra cosa, già che siamo al telefono, perché tu ovviamente, ricordiamo, sei anche produttore di spettacoli live, quindi organizzi anche concerti. Sono cose che in questi giorni si sta parlando di una possibile riapertura che però vede dei tempi lunghissimi. Tu come la vedi per questo settore? Come andrà?
Diciamo che bisogna sempre pensare in positivo. È ovvio che questo è un bel problema, nel senso che sicuramente l'Italia deve ripartire, lo farà gradualmente. E ovviamente riapriranno tutte le attività più importanti e fondamentali diciamo per l'economia del paese. Purtroppo il settore dello spettacolo, soprattutto del teatro e dei concerti live, sarà quello che soffrirà di più, perché ovviamente è un tipo di attività che prevede l'aggregazione di tante persone, quindi in un teatro ci sono 1000 persone che sono sedute fianco a fianco, quindi penso che riprenderà la situazione, spero meglio di prima, perché la gente soffre a stare a casa e non poter fare quello che ama fare, però giustamente siamo in emergenza e quindi io spero che questa situazione venga risolta il prima possibile, ma sicuramente i live soffriranno, perché come si fa a organizzare uno spettacolo dove la gente deve stare lontano tra di loro, in un teatro che magari ha anche dimensioni limitate, capito? Un teatro da 1000 posti comunque non è uno spazio all'aperto, è al chiuso come un cinema o qualcosa del genere, o un auditorium. E quindi io spero che la situazione si risolva il prima possibile. La speranza, e l'ho detto anche nella canzone, è il vaccino. Prima arriva è meglio, secondo me.
Assolutamente.
In modo che anche possa finire questa paura che comunque ci attanaglia, perché ci svegliamo la mattina con l'ansia, andiamo a dormire con l'ansia di un futuro incerto e ci siamo, diciamolo, anche rotti le scatole. Quindi a questo punto il titolo della canzone è Trova sto vaccino, penso che sia più che altro un inno di speranza e quindi meglio di così, più lo sentiamo è meglio è. Anche per fare beneficenza all'UNICEF.
Certo, allora io ti ringrazio Marco, ringraziamo Marco De Antonis, ricordiamo ancora Trova sto vaccino, adesso lo andremo naturalmente ad ascoltare. Prima però volevo veramente ringraziarti per essere stato con noi questa sera e ci sentiamo presto magari per parlare ancora di musica.
Assolutamente sì, caro Andrea, un salutone, in bocca al lupo per tutti e niente, mi raccomando, ascoltate Radio Container Container Radio, e la musica vince sempre su tutto, è come l'amore.
Certo. Grazie a Marco De Antonis, a prestissimo.
Ciao.
Tutto il mondo infettato da un virus polmonare che pare arrivi da pipistrelli e topi. Quando finirà la pandemia?
Blindato dentro casa, sto diventando pazzo, davanti alla TV cambio canale fin da marzo, ascolto
tu. Ponimi a menti, forza vai!
Io resto a casa, restaci anche tu. Io resto a casa, restaci anche tu.
Stai ascoltando Container Radio.
www.containerradio.it.
E abbiamo ascoltato anche questo brano, Trova sto vaccino, insomma se ne sta parlando tanto anche di questa canzone per aiutare l'UNICEF in questa raccolta fondi. Abbiamo sentito Marco De Antonis, che ancora saluto e ringrazio. E restiamo in ambito medico in questo caso, cambiamo argomento, dalla musica passiamo all'ambito medico e abbiamo con noi un giovanissimo medico condotto. È un piacere avere qui con noi Giacomo Tebaldi, benvenuto Giacomo.
Ciao, buonasera a tutti e grazie per l'invito.
Allora Giacomo, correggimi se sbaglio, sei il più giovane medico della provincia di Vicenza, giusto?
Sì, mi risulta questo, nel senso siamo una classe di specializzandi in medicina generale e sono il più giovane, quindi sì, 27 anni insomma, sì. Ah, sì.
Allora, so che hai iniziato nel tuo studio proprio in questi giorni, ti volevo chiedere, insomma, non è proprio un momento di quelli felici, diciamo, come scelta storica praticamente, quindi ti volevo poi chiedere com'è lavorare con questo incubo della pandemia che praticamente abbiamo un po' tutti in questi giorni.
Certo, sì. Sì, esatto, ho aperto proprio l'ambulatorio ieri, il mio primo giorno ufficiale è stato ieri. In questa medicina di gruppo di Lonigo, e assieme a me ha iniziato anche un'altra dottoressa, 29 anni, giovanissima anche lei, la dottoressa Florile. E ecco, è un momento storico un po' particolare, nel senso che il nostro inizio ce l'aspettavamo totalmente diverso, però insomma il periodo è questo e ce la mettiamo tutta per adeguarci al tempo e dare tutto il meglio di noi stessi in queste situazioni sì, particolari per le quali non eravamo stati diciamo addestrati, ma bisogna in qualche modo fronteggiare questa situazione. Abbiamo i nostri aiuti dai medici più esperti di noi, abbiamo gli aiuti dal servizio di igiene pubblica, insomma è una rete solida e insomma siamo qui per aiutare.
Certo, credo che in questi giorni, in queste settimane è cambiato anche un po' il metodo di lavoro in ambulatorio. Quali sono i cambiamenti principali?
Sì, ecco, la cosa importante da capire è che durante questo periodo di coronavirus tutte le malattie e le patologie che c'erano prima non sono andate in pausa, cioè tutti i problemi che c'erano prima ci sono anche tuttora, in più si aggiunge anche questa cosa del coronavirus. È cambiato un po' il modo di lavorare, cioè le visite fisicamente presenti, col paziente fisicamente presente davanti in ambulatorio sono molto meno, per un discorso di sicurezza e di protezione chiaramente, quindi per proteggere i pazienti che giustamente devono rimanere a casa e per proteggere anche tutti gli operatori sanitari. E quindi le visite in ambulatorio sono molto meno, si lavora molto di più al telefono e tutto quello che è possibile rimandare diciamo in via informatica, quindi dalla ripetizione di ricette ai consigli telefonici, quindi tutto quello che è a distanza in questo momento è agevolato, quindi per ridurre al minimo i contatti personali, chiaramente garantendo comunque una presenza fissa del medico di famiglia, quindi disponibilità telefonica eccetera, insomma.
Certo, io credo che il medico di famiglia in queste settimane poi diventa anche un po' uno psicologo. Ti è capitato magari di dover rassicurare anche le persone?
Sì, in questo momento sì, dobbiamo fare anche diciamo questo, dobbiamo garantire questo aspetto lavorativo che comunque è un po' insito nel medico di famiglia, cioè il medico di famiglia nasce un po' anche come psicologo, perché il rapporto di fiducia che c'è tra i pazienti e il medico di famiglia è un qualcosa, non vorrei dire di unico, ma comunque è un legame molto molto forte. E sì, durante ho fatto anche delle sostituzioni in questo periodo, molte persone giustamente sono preoccupate, soprattutto 2-3 settimane fa quando non si conosceva ancora benissimo questa malattia, molti giustamente chiedevano consigli, chiedevano rassicurazioni a noi medici di famiglia. E sì, sempre per telefono è stata una cosa molto come dire, impegnativa, perché il telefono squillava in continuazione, però era la giusta cosa da fare, insomma, rassicurare i pazienti quando dovevano essere rassicurati e invece allertare i servizi di emergenza 118, così, quando bisognava allertarli. Quindi il giusto filtro fra il dover tranquillizzare e l'attivare i sistemi di emergenza, in questo momento sì, eravamo nei medici di famiglia.
Certo, beh, medici di famiglia, parliamo un po' anche di come è nata in te proprio questo desiderio di diventare medico, perché io credo che sia veramente una vera e propria missione. Come è iniziata l'idea in te?
Sì, in realtà verso gli ultimi anni di medicina ho un po' capito che purtroppo tante volte l'ambiente ospedaliero è oberato di lavoro e tante volte i medici non hanno la possibilità di garantire così tanto tempo all'ascolto e alla condivisione con i pazienti. E invece il lavoro del medico di famiglia forse ha un po' più di disponibilità di ascolto, di creare legami che durano anche una vita intera, legami col paziente ma anche con tutta la sua famiglia. E mi piace ricordare anche, mi riaggancio al discorso che ha fatto il professor Busato sul codice deontologico della professione. Noi medici abbiamo un bellissimo codice deontologico che definisce il tempo della comunicazione, il tempo dell'ascolto, come un effettivo tempo di cura. Quindi il fatto di ascoltare il paziente, il fatto di comunicare, non è tempo buttato via, anzi, è proprio tempo di cura, tempo di trattamento terapeutico, quindi è essenziale. E vedevo nel medico di famiglia la possibilità di poter ascoltare i pazienti, creare legami forti e duraturi, ecco. È un po' quello che mi ha affascinato e che tuttora mi affascina di questa professione.
È veramente un lavoro importantissimo ed è bello ricordarlo e anche parlarne, chiaramente, perché non è che si sentano, sì, che si riesca spesso, diciamo, a intervistare i medici. È bello, insomma, che tu, per esempio, questa sera abbia deciso di fare questa chiacchierata con noi.
Grazie, è un piacere, per me è un piacere.
Senti, Giacomo, parliamo un po' anche della situazione che c'è adesso, perché d'ora in poi bisognerà uscire con la mascherina e con i guanti. In molti si chiedono, ma ok, la mascherina serve, perché abbiamo capito che praticamente è indispensabile, ma perché assolutamente anche i guanti?
Allora sì, i guanti sono uno strumento di protezione, però come la mascherina diventa una protezione se usato in maniera intelligente, cioè tenere lo stesso paio di guanti da quando si esce di casa a quando si entra in macchina, quando si smonta dalla macchina per entrare al supermercato, a quando si tocca la frutta, a quando si tocca il denaro per pagare, tutto con lo stesso paio di guanti è assolutamente inutile, cioè tanto vale farlo con le mani a questo punto. Il guanto serve come una protezione, quindi sapere quando indossarlo e soprattutto quando toglierlo, quando cambiarlo. La cosa importante è questa, perché il fatto di avere il guanto in sé, fino a se stesso, è una cosa abbastanza inutile. Deve essere fatto con intelligenza. Se fatto appunto con criterio, diventa una cosa molto utile, come una mascherina, per proteggere se stessi, per proteggere gli altri, soprattutto i più fragili, insomma, gli anziani, le persone con particolari patologie, soprattutto a loro devono essere indirizzate le nostre maggiori attenzioni.
Assolutamente, e anche nel discorso delle mascherine, insomma, ce ne sono di tanti tipi, con la valvola, senza valvola, si sentono anche questi discorsi, ne parlano anche i telegiornali. Facciamo un po' di chiarezza,
sì,
magari.
È verissimo, purtroppo c'è un po' di confusione. Allora, niente, in sostanza la cosa importante da capire è che la popolazione, nell'utilizzo quotidiano, quindi per andare a fare la spesa, per andare a comprare viveri, è importante che usi le mascherine chirurgiche, cioè quelle di tela, per capirci, quelle semplici, perché sono un filtro in uscita, cioè evita che la normale saliva che si produce, che si emette parlando, respirando, arrivi ad altre persone. È una barriera in sostanza, e se tutti ce l'hanno, eventuali pazienti positivi che non sanno di esserlo, quindi asintomatici, evitano di contagiare senza volerlo altre persone. Quindi è indispensabile che tutti indossino queste mascherine, quelle chirurgiche. Chiaro è che il personale sanitario, quindi i medici, infermieri, gli OSS, gli operatori sociosanitari, chiaramente devono avere i farmacisti devono avere un grado di protezione maggiore, perché sono più a rischio di contagio, perché passano gran parte della giornata lavorativa a contatto con potenziali malati, e quindi per queste categorie lavorative è importante usare invece le mascherine come l'FFP2 e l'FFP3, e senza valvola, nel senso che purtroppo le mascherine con la valvola hanno un filtro in entrata, cioè proteggono chi sta indossando la mascherina, ma non proteggono chi è fuori, perché c'è appunto questa valvola ed è uno sbocco d'uscita, quindi tutto quello che esce dalla saliva, dai polmoni del medico potrebbe contaminare altre persone. Quindi è necessario usare le mascherine senza valvola. Le FFP3 filtrano la grandissima parte dell'aria che il medico respira ed evita che quest'aria dopo possa uscire, e quindi è una doppia protezione per chi li indossa, ma anche per chi viene trattato dal medico, dagli infermieri, dai farmacisti.
Quindi ecco, no? È bello aver fatto chiarezza anche in questo caso, naturalmente. Ti faccio un'altra domanda per concludere un po' la nostra chiacchierata, Giacomo. Ok, è difficile fare previsioni, chiaramente, perché è un po' tutto, si naviga un po' a vista, diciamo. Però come vedi tu i prossimi mesi?
Allora, bella domanda, nel senso che forse chi ha più in mano la situazione in questo momento sono i nostri ministri e soprattutto i virologi e gli statistici, quindi persone che hanno più a che fare con la statistica medica, l'epidemiologia delle malattie. Io grandi previsioni sinceramente non riesco a farne. Vedo che ultimamente la popolazione inizia un po' ad allentare la presa, cioè si vedono sempre più persone in giro, si fa un po' meno attenzione rispetto a quello che era agli inizi. Invece il messaggio che volevo che passasse è proprio quello di non mollare, nel senso di non allentare, di non diminuire l'attenzione che avevamo fino a pochi giorni fa per le piccole cose anche, ma di mantenere alta l'attenzione, di mantenere alto tutto quello che è rispetto delle norme di igiene, del non andare incontro a delle regole che magari per qualcuno possono sembrare troppo rigide, ma è giusto che ci siano, se no difficilmente se ne viene fuori se ognuno fa quello che vuole e non rispetta le regole. Cioè, sono regole che hanno un senso ed è giusto rispettarle.
Assolutamente. Io, Giacomo, ti ringrazio, ringraziamo il dottor Giacomo Tebaldi, e veramente
grazie a voi.
Ti auguro un buon lavoro, perché è un lavoro importante quello che fai, e ci sentiamo magari più avanti ancora per parlare di quello che è il tuo lavoro, per raccontare un po' quella che è la vita quotidiana del medico di famiglia.
Molto volentieri, molto volentieri. Ti ringrazio e grazie ancora, è stato un piacere grande.
Buona serata, a prestissimo.
Buona serata anche a voi, arrivederci.
Stai ascoltando Container Radio.
www.containerradio.it.
E come dice Davide De Marinis, andrà tutto bene. Noi naturalmente ce lo auguriamo. Ringraziamo ancora il dottor Giacomo Tebaldi, che è stato il nostro ospite poco fa, ci ha raccontato un po' com'è lavorare in questo periodo di pandemia come medico di famiglia. E adesso però, insomma, raccontiamo una storia. Devo dire che è una bella avventura da raccontare, assolutamente, perché mentre noi, che ne so, stavamo cercando di magari uscire per andare a fare la spesa evitando i controlli, magari cercando di uscire dal comune per evitare i controlli, no? Qualcuno magari c'è anche riuscito, c'erano anche degli italiani che stavano cercando di ritornare a casa. Abbiamo avuto degli esempi anche in queste settimane, come per esempio Roby Burillo di Los Locos, che ci ha raccontato dal Messico, ancora l'ha bloccato e dovrà aspettare ancora qualche settimana per ritornare a casa. Insomma, ci sono degli esempi che abbiamo avuto in queste ultime settimane, ma un'avventura così, devo dire, è assolutamente da raccontare. E allora abbiamo con noi questa sera, proprio per raccontarla, Giada Collalto. Benvenuta, Giada!
Grazie, ciao a tutti intanto.
Allora, benvenuta. Il cognome, diciamo, tradisce un grado di parentela. È bello però averti qui con noi questa sera, Giada.
Sì.
Allora, raccontiamo la tua avventura che inizia in Spagna. Tu sei una studentessa e c'è questo scambio Erasmus. Raccontaci un po' come ti sei trovata all'inizio di questa pandemia spagnola.
Sì, io ho deciso di fare questa esperienza Erasmus e sono arrivata a Bilbao il 1 febbraio e ho fatto praticamente più o meno un mese e mezzo di lezioni frontali normali. Mm-hmm. E dopodiché è scoppiata questa emergenza e hanno chiuso anche l'università di Bilbao e quindi abbiamo iniziato a fare le lezioni online. E all'inizio appunto non si sapeva bene come gestire appunto la situazione e sì, si valutava giorno per giorno se riaprire eventualmente o come fare. E all'inizio io avevo scelto di rimanere a Bilbao. Uh-huh. Per vedere appunto se la situazione sarebbe migliorata, appunto per riuscire a portare a termine questa esperienza che sarebbe dovuta durare fino a giugno, fino a quando i primi di aprile più o meno mi è arrivata una mail istituzionale dall'università di Bilbao. Uh-huh. Che mi diceva che tutto il semestre di lezioni si sarebbe concluso online e molto probabilmente anche gli esami, e quindi cioè, non vedevo più il senso appunto di rimanere là, perché ero da sola in appartamento, perché i miei coinquilini, ne avevo due. Mm-hmm. Che erano entrambi spagnoli e anche loro giustamente se ne erano tornati a casa loro, e quindi io mi ero trovata da sola. E quindi ho cominciato a provare delle soluzioni per ritornare in Italia. Ho chiamato un po' in giro l'ambasciata per informarmi un attimo intanto se era possibile, e appunto l'ambasciata mi aveva detto che non c'erano più voli diretti disponibili per l'Italia, e però c'erano delle possibilità, chiaramente con un viaggio un po' più lungo.
Certo.
Facendo degli scali in altri paesi, come ad esempio la Francia. E allora io ho un attimo guardato i vari orari dei voli con le varie compagnie aeree per far combaciare un attimo le coincidenze e vedere di tornare in Italia. E avevo trovato una soluzione che appunto prevedeva uno scalo a Parigi prima di rientrare in Italia a Roma, e sempre verificando, chiedendo se tutto questo era possibile, che non avrei incontrato problemi, e mi è stato confermato tutto dall'ambasciata e dalle varie compagnie aeree. E quindi ho comprato tutti i biglietti, ho prenotato anche i vari hotel dove dovevo soggiornare, perché avrei dovuto metterci in totale 4 giorni mm-hmm. per tornare.
Sì.
E niente, è arrivato il giorno della partenza, mercoledì scorso, e ho preso un autobus verso Madrid, perché il primo volo era da Madrid, che da Bilbao sono circa 4 ore e mezza, e avrei dovuto avere il volo nel pomeriggio alle 4. Sono arrivata, ho passato tutti i controlli, ho stivato anche la valigia, e nel momento dell'imbarco eravamo in 5, e quindi questo ragazzo che si occupava di far imbarcare i passeggeri veniva a chiedere a ciascuno il motivo appunto di questo viaggio a Parigi. Mm-hmm. E io gli ho risposto che appunto dovevo andare a Parigi per prendere un'altra coincidenza per tornare in Italia, dove appunto abito. E ho visto un po' la sua faccia, diciamo, perplessa così, al che gli ho subito domandato se ci fossero problemi, e lui mi ha risposto che doveva fare delle telefonate per vedere se era tutto a posto, se potevo partire, e ritorna dicendomi che praticamente la Francia non lascia i passeggeri in transito rimanere sul suolo francese per più di 12 ore e io avrei dovuto rimanerci per giuste 24 ore. E però questo piccolo dettaglio, diciamo, non mi era stato comunicato da nessuno e non l'avevo neanche proprio letto da nessuna parte, nessun sito. Infatti io ho potuto comprare i biglietti senza nessun problema, senza nessun avviso. E ho anche un po' insistito dicendo che appunto sarei comunque rimasta all'interno dell'area dell'aeroporto e non mi sarei mossa.
Sì.
Però niente da fare, non mi hanno lasciato imbarcare, quindi mi sono trovata bloccata all'aeroporto di Madrid da sola, che non avevo un posto dove andare, perché anche gli hotel lì intorno sono tutti chiusi in Spagna. E quindi sì, ero praticamente su una strada, e anche perché non c'erano più mezzi, né treni, né autobus, né niente per ritornare su a Bilbao.
Decisamente, Giada, una brutta situazione, come tipo una situazione da film, possiamo dire.
Sì, esatto, un po' da film, una cosa veramente incredibile. E sì, ero un po' disperata perché proprio non sapevo cosa fare, avevo chiamato anche i miei, però appunto mm-hmm. loro dall'Italia non è che potessero fare tanto, e la cosa che mi ha lasciato un po', come dire, triste è che ho chiesto aiuto lì agli uffici che c'erano aperti all'aeroporto della compagnia aerea che dovevo prendere. Ho chiamato l'ambasciata, mi sono rivolta anche alla polizia che c'era lì all'aeroporto e insomma nessuno mi ha preso in considerazione, diciamo, e quindi sì, mi sentivo un po' abbandonata a me stessa. Però fatto sta che ho avuto la fortuna, io in questo mese e mezzo ho fatto chiaramente amicizia con dei ragazzi, e stavo sentendo questo ragazzo per telefono e gli ho raccontato appunto cosa mi stava succedendo, e lui mi ha detto che mi ha un attimo rassicurata e mi fa che ha un amico che fa di professione il tassista e che se appunto non avessi trovato nessun'altra soluzione, che lui da Bilbao sarebbe partito e sceso giù a Madrid per venire a prendermi e dopo riportarmi su a Bilbao intanto per vedere cosa fare.
Certo.
Sì, e allora non ho visto nessun'altra soluzione e ho accettato, e questo ragazzo che non mi conosceva per niente, perché io ero amica di del suo amico, ha preso e si è fatto praticamente 9 ore totali di macchina per portarmi su a Bilbao, che avevo il mio appartamento. Nel frattempo io avevo chiamato appunto la proprietaria spiegandogli il problema, e sì, mi aveva dato chiaramente la possibilità di rientrare. E però anche qua c'è stato un problema, perché appunto un po' di giorni prima della mia partenza era subentrata un'altra ragazza ad abitare in quell'appartamento lì, e appunto io, non avendo le chiavi, mi ero messa d'accordo con lei che me le portasse fuori quando arrivavo a Bilbao, e lei mi ha detto sì, che non c'era problema, che bastava che la chiamassi o semplicemente che suonassi il campanello. Però appunto sono arrivata su a Bilbao più o meno verso le 1 di notte e lei si è addormentata, e quindi io mi sono trovata chiusa fuori. E fortunatamente sempre questo ragazzo ha aspettato, e vedendo appunto che non mi rispondeva né al cellulare né al citofono, mi ha ospitato a casa sua a dormire. E ecco, nel frattempo mi aveva cominciato a chiedere se non avessi mai preso in considerazione il fatto di provare a tornare a casa in taxi in Italia. E io, cioè, gli avevo risposto di no, perché comunque, cioè, pensavo fosse una cosa, cioè, tra le varie opzioni, il modo più pericoloso, e anche per i controlli alle frontiere.
Certo.
E sì, insomma, non mi era proprio saltato in mente questa alternativa. E lui ha cominciato a fare qualche chiamata alla polizia, alla ambasciata, per vedere se questo era effettivamente possibile. E io, cioè, pensavo veramente stesse scherzando, perché appunto pensare di fare un gesto simile per una persona che appunto non conosci, cioè, pensavo veramente fosse una cosa, cioè, impensabile.
Sì, anche perché,
e invece no, lui la... Sì?
Ricordiamo che sono 1500 chilometri circa, giusto?
Eh sì, 1500 chilometri andata e 1500 ritorno, eh sì. Quindi sì, un bel pezzo di strada. E niente, invece lui l'ha presa seriamente, si è informato, ha chiesto, ha chiamato, e insomma alla fine di queste chiamate era abbastanza convinto, gli avevano dato la possibilità di farlo, dopo aver compilato una serie di documenti che appunto attestavano che io stavo ritornando a casa mia e quindi potevo circolare, e che lui invece stava esercitando la propria attività professionale. E sicché il venerdì mattina siamo partiti da Bilbao, o meglio da una cittadina lì vicina dove lui abita, e niente, dopo 12 ore siamo riusciti ad arrivare qui a Montebello, dove abito, senza, non ci hanno praticamente mai fermato, e ecco, sono riuscita per fortuna a tornare a casa.
La fine di un incubo, possiamo dire. Per fortuna ci sono anime buone in giro per il mondo, veramente, lo dobbiamo dire.
Sì, esatto, per fortuna, perché penso che se non avessi avuto questo mio amico che si fosse messo in contatto con questo ragazzo, io, cioè, mi domando ancora adesso cosa avrei potuto fare veramente. Per fortuna che nella sfortuna ho avuto appunto la fortuna di incontrare persone veramente buone e generose, veramente, quello sì.
Una bella avventura, Giada, devo dire, insomma, sì. Magari ringraziamo questo tassista, lo puoi fare tranquillamente anche in spagnolo se vuoi.
Ah beh, qualcosa capisce, beh, lo saluto, si chiama Keita, e lo saluto e ringrazio tanto sia lui che ha fatto questo gesto veramente incredibile e anche la sua famiglia, appunto, che senza sapere niente di me mi ha ospitato e mi ha trattato come appunto se fossi una di famiglia in quei due giorni lì che sono rimasta e che tuttora si preoccupano, mi scrivono come sto, e quindi grazie veramente a tutti.
Giada, com'è stato ritornare a casa dopo tante ore di macchina e poi dopo questa avventura che ti è capitata?
Beh, io penso che non mi rendo ancora conto bene, perché appunto se penso a com'ero solo una settimana fa, cioè non mi pare vero veramente. Però sì, non vedevo l'ora, perché cioè l'esperienza come era partita, io mi trovavo benissimo in città con gli amici, tutte le persone che avevo trovato, però appunto in sta situazione si sta bene anche a casa con la propria famiglia, appoggiata appunto con persone che conosci, e sì, insomma, adesso sto bene, insomma, a casa.
Assolutamente, e speriamo che finisca presto questa emergenza, questa pandemia. Ritorneresti poi ancora in Spagna per un altro viaggio?
Sì, quando passerà tutto questo sicuramente tornerò, perché appunto andando via così non ho avuto la possibilità né di salutare nessuno, vedere, quindi sì, quando passerà tutto questo sicuramente tornerò.
Giada, io ti ringrazio per averci raccontato questa bella avventura a lieto fine, e devo dire, insomma, è bello averla sentita anche, insomma, è finita bene ed è veramente una bella cosa parlare anche di questi bellissimi gesti che questa pandemia, insomma, non è tutto da buttare via, diciamo, no? Insomma, ci sono anche dei gesti importanti, dei gesti belli, ed è bello poter raccontarli, naturalmente.
Sì, infatti, in una situazione del genere, appunto, è bello raccontare appunto anche queste storie che fanno vedere che c'è gente buona, generosa e disponibile ad aiutare chi si trova in una situazione appunto di difficoltà.
Giada, grazie ancora, ti auguro una buona serata e a presto, naturalmente, qui su Container Radio.
Va bene, grazie a te, buon proseguimento di serata anche a voi.
Ciao, a presto.
Ciao.
Stai ascoltando Container Radio.
www.containerradio.it
23:13 minuti rigorosamente in diretta. Un salutone ancora a chi ci starà ascoltando durante le repliche, naturalmente. Grazie a Giada che ci ha raccontato questa bella avventura a lieto fine spagnola, e devo dire che, insomma, stiamo raccontando delle belle storie anche stasera. Parliamo ancora di musica adesso, lo facciamo con Luca Minelli, fondatore di SinCafè, la più grande community online di musicisti elettronici in Italia. C'è un bel progetto di cui parlare, ma intanto andiamo a presentare Luca Minelli. Benvenuto, Luca.
Ciao.
È un piacere averti qui con noi stasera per parlare di Quarantena Compila. Allora, raccontaci, esatto, un po' come nasce questa idea, perché poi tra l'altro è un CD con una compilation con 123 tracce.
Sì, una robetta, insomma.
Come nasce l'idea di partire con questa compilation?
Ma è nato più che altro dal fatto che appunto in questo periodo si è fermato un po' tutto, no? E c'erano un sacco di ragazzi, perché poi abbiamo questo forum che è pieno di musicisti, e più che altro erano tutti fermi, abbastanza, diciamo, anche demotivati.
Sì.
E la cosa bella è stato appunto fare questo progettino dove ognuno portava un brano, e questi brani praticamente sono stati messi in questa compilation, e appunto sono 123 brani che si trovano adesso su Bandcamp e sono scaricabili facendo una piccola donazione, e questa donazione appunto viene fatta alla Protezione Civile, e quindi diciamo che il progetto è stato accolto molto bene, in modo positivo, e al momento stiamo viaggiando abbastanza bene anche con le donazioni.
Questa è una bella cosa.
Sì,
assolutamente.
E poi appunto la cosa di partecipare con un brano ha trovato un pochino, diciamo, la motivazione per molti a rimettere le mani sugli strumenti e a fare qualcosa appunto di positivo anche per anche solo per chi non ascolta la musica, ecco.
Certo. No, devo dire, tra l'altro, ho avuto modo di ascoltare i brani di questa compilation, insomma, c'è veramente della grande veramente qualità all'interno di questo disco, delle tracce poi, tra l'altro, che magari qualcuno pensa tracce dance eccetera, non solo, però c'è veramente
c'è di tutto, c'è di tutto, ma perché poi il nostro gruppo è un gruppo, diciamo, non dedicato, diciamo, a un genere musicale, ma allo strumento, quindi in verità poi dentro trovi di tutto, trovi dall'appassionato all'esperto al musicista che magari è appena iniziato, come a quello che magari fa concerti, diciamo, una volta a settimana, quindi trovi veramente una platea di persone veramente diverse tra di loro. Però appunto la cosa bella è che questa compilation ha accumulato tutte queste persone e niente, quindi questo qua è stato un pochino il com'è andata, ecco.
Certo. No, bello. Bello veramente, devo dire. Poi ricordiamo ancora, tutti i proventi andranno a favore della Protezione Civile, che sta facendo,
esatto,
un grandissimo lavoro in questi ultimi mesi, ancora di più rispetto al solito con questa pandemia. Sono veramente anche loro in prima linea, quindi devo dire complimenti per questa idea, per questa compilation, perché tra l'altro il mondo della musica sta dimostrando ancora una volta di avere non solo delle grandi idee, ma anche un grande cuore.
Sì. Ma infatti è proprio questo, nel senso che non c'è neanche la pretesa di, come te lo posso spiegare, non c'è neanche la pretesa di farsi notare, nel senso che non è una gara appunto a chi fa il brano più bello o a chi è più bravo, è proprio una voglia di partecipare, di dare questo supporto a una cosa un pochino più importante del proprio brano, quindi è una cosa un pochino più forte di,
certo,
una gara tra musicisti, ecco. Quindi sono contento di questa cosa.
Luca, parliamo un po' anche
Sì.
dimmi.
No, dicevo, sono contento perché appunto 123 brani è una cosa abbastanza da Guinness dei primati, credo.
Direi di sì, assolutamente sì. Ma parliamo un po' anche di Syncafé. Come dicevamo, la più grande community online di musicisti elettronici in Italia. Anche questo è un progetto, sì, devo dire, assolutamente niente male. Come nasce questo progetto?
Ma è nato dal semplice fatto che mi trovo su Facebook un giorno, e mi ero stufato di andare sui vari forum classici a cercare informazioni sui vari strumenti, e da lì ho fatto questo gruppo che all'inizio racchiudeva solo i miei 4-5 amici, diciamo, amanti del genere, però poi mano a mano si è allargato fino ad oggi, e adesso siamo più o meno a 30.000 persone, quindi per essere una cosa di nicchia è già un bel numero.
Veramente un gran bel numero.
Sì. E tra l'altro poi nell'andare avanti con gli anni, poi crescendo, si sono poi create altre situazioni, quindi adesso organizziamo magari delle fiere a Firenze, una fiera di questa è il MEF, oppure organizziamo dei mini raduni, c'è una radio che ci trasmette i brani, diciamo, settimanalmente.
Certo.
Adesso abbiamo una diretta con delle lezioni di piano, di armonia, e quindi c'è da starci dietro praticamente tutti i giorni.
Veramente,
è un lavoro.
Complimenti.
È un lavoraccio.
Anche perché, sì, è un bel lavoro veramente. Poi, purtroppo, in queste settimane, in questi anche prossimi mesi, purtroppo, si dovranno rinunciare a tanti live, però.
Esatto. Anche se di contro poi ci sono un sacco di dirette, quindi tutto sommato
si sopperisce con
la musica.
Si sopperisce con i social, diciamo.
Sì. Ovviamente per chi lo fa di mestiere non è proprio il massimo questo periodo, però per altre situazioni può essere piacevole, magari appunto far sentire la propria musica, mettere, che ne so, due dischi e farla sentire agli altri. Quindi quella cosa lì è una cosa positiva.
Senti Luca, se c'è un musicista elettronico che ci sta ascoltando e vuole entrare nella vostra community, come può fare?
Allora, deve andare su Facebook, ovviamente, deve cercare Synth Café. Ci sono due pagine dedicate a Synth Café, cioè la pagina, diciamo, quella classica pagina Facebook, e poi c'è il gruppo dove appunto troverà la cifra, il quantitativo di persone. C'è scritto Synth Café 30.000 e passa persone, da lì si può iscrivere. Io l'aggiungo, può entrare tranquillamente.
Perfetto, quindi veramente facile, devo dire. Mentre invece per acquistare questa compilation, dove la possiamo trovare?
Per acquistare la compilation bisogna andare su Bandcamp, che è un sito che ti permette di mettere la tua musica e quindi di darla in download pagando oppure gratis. E basta cercare Synth Café, e se volete cercare la compilation basta cercare su Google Synth Café quarantena compila Bandcamp e lo trovate.
Perfetto. Quindi,
la compilation, la donazione praticamente per tutti i 120, cioè 123 brani costa 9,90 euro, sì. Poi se si vuole mettere qualcosina di più va bene, uguale.
Certo, beh,
si possono comunque sentire tutti i brani anche senza comprarli, ecco, sono in streaming, quindi
certo, no, magari
ascoltare tranquillamente.
Magari prima li potete ascoltare, poi insomma a vostro buon cuore.
Esatto.
Giustamente, anche perché
esatto,
ricordiamo, sì, è una donazione che va alla Protezione Civile, quindi insomma è importante sostenere.
Sì. Ma volutamente non avevo chiesto anche sul forum se c'erano altre idee, solo che appunto per fare una cosa, diciamo, equa un po' per tutti e per non dare magari i soldi solo ad una situazione, ho preferito una cosa un pochino più, diciamo, generale, per non fare un dispetto a nessuno.
Certo. Beh, Luca, io ti ringrazio. Ti ringrazio per questa tua testimonianza. Insomma, ricordiamo ancora compilation, questa bellissima quarantena compila, ecco, quarantena compila,
sì,
assolutamente 123 brani da ascoltare.
Sì, diciamo che almeno una settimana ti dura, quindi
sì,
ti ascolto,
sì,
una settimana te la fai con i brani, dai.
Devo dire di sì, veramente un gran bel progetto. Grazie ancora quindi a Luca Minelli e ci sentiamo magari più avanti per altre news.
Va bene, okay.
Perfetto, grazie ancora, buona serata Luca.
Anche a te, ciao, buona serata, ciao.
E noi, ascoltiamo un pezzo da 40 compila, ascoltiamo Electric Flower di Axel Wayne.
SMS line 329 18 94 762,
e anche messaggi vocali naturalmente. Questi erano i The Blitz, abbiamo fatto un bel tuffo nel passato con questa Let Me Be. Beh, devo dire belle situazioni anche stasera. Abbiamo ascoltato prima di questo brano anche il pezzo che fa parte di quarantena compila del nostro buon Axel Wayne, che andiamo naturalmente a salutare. Ringraziamo anche Luca Minelli di Synth Café che ci ha parlato di questa quarantena compila, i cui prodenti, ricordiamo, andrà alla Protezione Civile. Insomma, la musica si sta dando veramente tanto da fare. E vi anticipo poi che lunedì ritorneremo ancora con Io Resto a Container Radio, tante altre belle situazioni. Poi ci sarà anche il nostro buon Robby De Carlo che vado a salutare naturalmente. Stasera era un po' indisposto, però lunedì ritorna naturalmente con noi per un'altra bella puntata di Io Resto a Container Radio. Tanti belli ospiti che ci saranno anche lunedì, tra cui anche, devo dire, un'orchestra che fa parte della storia della musica italiana. Anche in questo caso si tratta di musica che farà assolutamente del bene. Ce lo spiegherà però Mirko Casadei, dell'orchestra Casadei, proprio lunedì sera qui a Container Radio, per parlare di questo brano che ha riunito tanti artisti, anche questo in questo caso a scopo benefico. L'ascoltiamo un attimo, possiamo dire in anteprima, perché è uscita veramente da poche ore. Poi lunedì sarà con noi Mirko Casadei proprio per parlarne in modo più approfondito. Entriamo in punta di piedi per non rovinare questo bellissimo assolo, solo che mancano 5 secondi, quindi possiamo parlare. Bellissimo, essere ritornati un po' dietro nel tempo con questo stupendo, mitico, grandioso Vasco Rossi. E speriamo naturalmente che si possano rivedere i concerti di Vasco e di tutti gli altri artisti, insomma, molto presto, speriamo naturalmente. Nel frattempo noi nel nostro piccolo vi teniamo compagnia con Io Resto a Container Radio. Salutiamo anche le amiche e gli amici che ci stanno scrivendo. In particolare c'era Kate che mi scrive: è un pezzo che non sentiamo una tua canzone. No, ma io canto sotto la doccia, insomma, no? Sono ricordi del passato, di cose che abbiamo fatto qualche anno fa. Sì, non so, è uscita una piccola compilation di Container Radio, ho cantato anch'io. Vabbè, riproponiamo qualcosina, dai, grande richiesta, anche perché ormai è quasi mezzanotte, quindi siamo in pochi ad ascoltare, non facciamo danni, eh. Andiamo con Cercami, sottoscritto. Bene, poi tra poco ci saluteremo naturalmente, perché siamo veramente quasi arrivati alla fine di questa bella puntata.
Cercami come, quando e dove vuoi. Cercami
in summertime love, in summertime love.
www.containerradio.it.
Si chiude, siamo arrivati al termine anche oggi per quanto riguarda Io Resto a Container Radio, un'altra bella puntata, devo dire. Ringraziamo gli ospiti, abbiamo parlato un po' di tantissimi argomenti, dal giornalismo alla musica, alle belle azioni, le belle avventure, ma abbiamo parlato di medicina, abbiamo parlato di tante cose anche stasera. Un salutone naturalmente anche a tutti gli amici e le amiche che ci ascolteranno durante le varie repliche. Ricordo che ritorneremo puntuali con un'altra bella puntata prossima settimana, inizio della prossima settimana, perché lunedì saremo ancora con voi con un'altra puntata di Io Resto a Container Radio, con altri belli ospiti assolutamente da ascoltare, con tante altre storie all'interno di questo periodo di pandemia. Con questo vi saluto, ricordo che lunedì poi ritorna anche il nostro buon Roby De Carlo per condurre insieme questa bella avventura. E beh, a conclusione restiamo ancora negli anni 80, lo facciamo con un altro bel pezzo, un classico intramontabile della grande Ivana Spagna. Con questo vi saluto, da Andrea Collalto è tutto, vi auguro intanto buonanotte, ma naturalmente buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, insomma, dipende poi dall'orario in cui ci starete ascoltando qui a Container Radio. Lunedì si ritorna, nuova puntata, quindi ricordo ancora, Io Resto a Container Radio, ma noi ci sentiamo anche domani con i nostri consueti appuntamenti. Ciao a tutti da Andrea Collalto, alla prossima!
Ancora.
Stai ascoltando Container Radio.
www.containerradio.it